ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio. Questo è un miserere, senza lacrime. Questo è il miserere di chi non ha più illusioni.
Nuovo appuntamento con la nostra serie insieme al cantautore Lorenzo Sant'Angelo, che è qui in studio con noi. Buongiorno Lorenzo, bentornato.
Buongiorno, grazie Marco.
Ricordiamo che questa nuova serie si occupa di cantautori italiani, forse non conosciutissimi o forse non più conosciutissimi, che per un motivo o per un altro Lorenzo sente molto vicino alla sua sensibilità. Oggi abbiamo scelto Piero Ciampi, livornese scomparso nel 1980.
Sì, Piero Ciampi, un personaggio che io ho sempre amato, personaggio sconosciuto purtroppo a parecchie persone, anche se sta rivivendo una certa popolarità negli ultimi anni, ma secondo me mai abbastanza. Chi era Piero Ciampi? Era innanzitutto, prima che musicista, prima che cantante, un poeta vero e proprio, un poeta maledetto. Direi, era un po' il nostro Bukowski, secondo me. Una vita tormentata, tormentatissima, infelice, che però ha, come spesso è capitato nella storia dell'umanità, ha lasciato delle tracce indelebili nell'arte, con una poesia fortissima, diretta. È veramente un peccato che non sia così famoso, perché alcune sue composizioni liriche sono davvero importanti.
Piero Ciampi, fra l'altro, nasce a Livorno, non è un dettaglio da poco, perché proprio il suo dirimpettaio, qualche decennio prima, un noto pittore, segue un percorso artistico chiaramente non legato alla musica, ma che lo porta forse negli stessi luoghi.
Sì, ovviamente ti riferisci ad Amedeo Modigliani, che nasce proprio nella casa di fronte a quella in cui è nato Piero Ciampi. Ed entrambi, come dici tu, finiscono a un certo punto della loro vita a Parigi. È a Parigi, in realtà, che si forma il personaggio Piero Ciampi. Finisce senza soldi, per un motivo o per l'altro, a Parigi. Dico per un motivo o per l'altro, non perché non abbia studiato io, ma perché le notizie sui vari viaggi di Piero Ciampi sono veramente poche, perché lui partiva, andava via, non diceva niente a nessuno, nessuno sapeva dove fosse, ha girato tutta l'Europa, e poi ritornava a un certo punto a Livorno e raccontava qualcosa, ma non si sa bene cosa facesse in giro. Quello che sappiamo del periodo di Parigi è che lì diventa Piero l'Italiano, e lì per campare recita e canta le sue poesie nei locali e si fa conoscere. Ma si fa conoscere non solo sotto l'aspetto artistico, anche sotto l'aspetto caratteriale. È rissoso, abusa di alcol enormemente, ha un carattere scontroso, ma questo genera nella gente sempre due tipi di sentimento: o odio o amore. O lo ami o lo odi. Questo è quello che hanno sempre detto tutti i conoscenti di Piero Ciampi. L'odio, perché ovviamente era rissoso, era uno che litigava continuamente.
Attacca brighe
anche col suo stesso pubblico, con gli organizzatori degli eventi, con i suoi produttori. Lui litigava sempre.
Un punk ante litteram.
esatto, è un'ottima definizione. Amore, perché comunque era un personaggio interessantissimo, un poeta vero e proprio, un poeta profondo, un conoscitore profondo della vita e degli aspetti più negativi della vita, che sono poi quelli che spesso ci colpiscono di più quando andiamo a leggere un libro, se ci pensi.
Una regina come te in questa casa, ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
Le 11.
Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che? Ma fammi capire, ma sei, ma io, ma come? Tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché ti devi fidare. Che cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?
Dopo il periodo parigino, appunto, nel quale le sue esperienze positive forse sono controbilanciate e anche di più da quelle negative, decide di tornare in Italia, nella sua Livorno. In quel periodo i cantautori italiani, parliamo della fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, stavano un po' nascendo. C'erano Luigi Tenco, c'era il primo Gino Paoli, insomma era un periodo abbastanza interessante per quanto riguarda la musica italiana d'autore.
Sì, è proprio Gino Paoli. È stato uno dei pochi amici di Piero Ciampi che lo ha sempre sostenuto, aiutato, e proprio grazie a Gino Paoli comincia a pubblicare qualcosa. Parliamo purtroppo, almeno per una decina d'anni, solo ed esclusivamente di insuccessi. Piero Ciampi, pur essendo stimato abbastanza nell'ambiente da chi lo conosce personalmente, non riesce mai a sfondare. Qualche successo arriva quando scrive per altri. Come dicevi tu, nascevano i cantautori, ma spesso questi cantautori scrivevano per altri artisti, quasi sempre donna. Lui comincia ad avere qualche riscontro, arriva quarto con una canzone scritta da lui per Gigliola Cinquetti al Festival di Sanremo del 65. Ci sono altri piccoli successi, ma a livello personale non va, non funziona. Addirittura gli danno da dirigere artisticamente un'etichetta, anche quel progetto fallisce miseramente. Insomma, l'unica compagna della vita rimane la bottiglia, ahimè, e questo lo porta peraltro ad essere lasciato, abbandonato da due mogli che entrambe se ne vanno con un bambino e una bambina. Questo ovviamente non può far altro che deprimere ulteriormente questo personaggio, veramente, veramente un po' maledetto. È incredibile la vita di Piero Ciampi, tanto stimato da chi lo conosceva come autore, come poeta, ma poi c'era questa contrapposizione di inquietudine che lui aveva e di malessere che non lo aiuta ovviamente nella carriera.
Negli anni 70 Piero Ciampi ha una grande occasione per riportarsi, anzi per cominciare ad essere in auge, ma anche questa la brucia.
Sì, la grossa occasione è che Ornella Vanoni cerca di contattarlo per fargli scrivere un intero album. Ornella Vanoni all'epoca era una big della nostra musica. Vuole che Piero Ciampi le scriva un intero album, ma lui è irreperibile. Non si sa dove sia finito, non lo trova nessuno. Nel frattempo Ornella Vanoni quest'album lo deve fare e quindi ingaggia Nada, peraltro compaesana di Piero Ciampi. Quando Piero Ciampi torna, l'album è fatto e lui, come al solito, ingoia l'ennesimo rammarico. Ecco, una vita di rammarici, di sprechi, un cosa poteva essere e non è stato. Ciampi muore nel 1980, il 19 gennaio, per un tumore. Muore in povertà, è completamente sconosciuto ai più. Ripeto, pur avendo avuto tante occasioni nella sua carriera, muore povero e sconosciuto, assistito dal suo medico e amico, un medico particolare, Mimmo Locasciulli, anche lui cantautore, che poi anni dopo lo ricorderà con una reinterpretazione di una delle canzoni più famose di Piero Ciampi, Tu no. Questa amicizia un po' alleviato le pene degli ultimi mesi, gli ultimi dolori di Piero Ciampi.
Possiamo dire che paradossalmente dopo la morte diventa famoso o comunque apprezzato e conosciuto proprio perché molti cantautori, sia con le loro interpretazioni che oggi chiameremo cover, sia con il fatto di ammettere sì, Piero Ciampi mi ha influenzato, lo riportano all'attenzione, la stampa che lo aveva forse colpevolmente ignorato invece torna ad occuparsene, anche se forse con qualche anno di ritardo.
Sì, sono decine e decine gli artisti che decidono di omaggiare Piero Ciampi, praticamente dalla fine degli anni 90 c'è stata, come per Rino Gaetano peraltro, è molto simile questa storia, alla fine degli anni 90 c'è una rivalutazione di questo personaggio, qualcuno lo resuscita in qualche modo artisticamente, tra i tanti c'è Vinicio Capossella che ha fatto una cover de Il Vino.
Un altro che non disdegna l'alcol.
Esattamente, non a caso ha scelto probabilmente quella canzone. Ci sono anche i Baustel, ma sono tantissimi, tantissimi personaggi che lo hanno omaggiato. E anche nell'immaginario collettivo, un po' come abbiamo scoperto Bukowski, forse più tardi di quanto accaduto in America, anche Piero Ciampi è stato scoperto, credo per gli stessi motivi, sai, quella trasgressione, quello non stare assolutamente alle regole, di essere libero, che poi però ti porta tanti problemi, quindi magari un giovane, sai, un diciottenne dice, ah, che bello, perché adesso io non penso di avere il coraggio di fare una vita così, che grandi loro che l'hanno fatto. Piero Ciampi è stato un personaggio unico, controverso, ma molto molto triste. Io non credo che se avesse la possibilità di rivivere farebbe le stesse cose.
Come sappiamo, in questa serie di trasmissioni concludiamo sempre con una tua reinterpretazione di una canzone dell'artista di cui ci siamo occupati. Oggi naturalmente ci occupiamo di Piero Ciampi. Qual è la canzone che tu hai reinterpretato e che ci fai adesso ascoltare?
Ho deciso di fare una canzone che non è famosa, non è popolare, si chiama Mia moglie e racconta la storia vera di cosa è successo con sua moglie durante la separazione. È una canzone particolare, una canzone che suona un po' vecchia, se senti l'originale è vecchia effettivamente, ma secondo me è bellissima, è una poesia musicata. Io l'ho rivista in maniera piuttosto differente rispetto all'originale, spero vi possa piacere.
Lorenzo Sant'Angelo, grazie ancora una volta per essere stato oggi con noi, per averci fatto conoscere meglio e ascoltare la musica e la poesia di Piero Ciampi.
Grazie.
C'era un grande disordine e tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un tassi. Sabato sera la tavola era vuota, le stanze sotto sopra, mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro e senza guardarmi hai detto io vado via. Sono controllato, non ho cercato di fermarti, sicuro che il tuo gesto non fosse verità. Tu precipitasti nella mia anima. Ricordi che ti chiesi e tu mi rispondesti, non hai capito, tu mi rispondesti, io sono te, io sono te. Oh, 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 oh. scoprendomi geloso e tu non ritornavi. Conobbi la tristezza, la casa mi sembrava una trincea. Il tempo mi pesava, cercavo di reagire, sparavo alle illusioni, dormivo sulle spine, vivevo la giornata come un tempo. Per telefono un uomo mi disse licenziato, neppure gli risposi. Sai quanto me ne fregava, la ruota era girata, non mi importava niente, non avevo rimpianti, provavo indifferenza. Se ho perduto tutto, dunque ti ho amata tanto. Tu precipitasti nella mia anima. Ricordi che ti chiesi, ma tu chi sei? Ma tu chi sei? E tu mi rispondesti, non hai capito. E solo te, una sera d'inverno, vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te. Invidiavo la gente che andava frettolosa nel senso più completo. Mi sentivo un estraneo, decisi di cercare un vecchio amico. Mi afferrarono un braccio, in quella confusione pensai a qualche matto. Girandomi di scatto rimango sbalordito. Sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Detto sottovoce, mi sento molto stanca, ritorno dal lavoro, mi puoi accompagnare?